Bene, buona domenica e benvenuti a tutti noi che siamo qui ancora per ascoltare la parola del Signore. Ci troviamo in Levitico, siamo alla predicazione forse numero 10 se non ricordo male, e siamo al capitolo 9 di questo libro. E vorrei iniziare ponendovi questa situazione. Immaginate di ricevere una telefonata da parte di un amico che suona all'incirca in questo modo. Sai, gli dice questo amico, sto per trasferirmi in un'altra zona, in una nuova città. Sapresti indicarmi qualche buona comunità da poter frequentare? Forse la risposta più immediata a questa domanda potrebbe essere: dimmi che tipo di chiesa stai cercando, dimmi che comunità vuoi, a cui vuoi aggregarti. E l'amico inizia con una serie di requisiti. Inizia con una serie di requisiti della comunità, una serie di requisiti circa la posizione teologica, circa la qualità dei rapporti personali, circa l'assenza di gruppi ristretti che fanno conventicola l'uno rispetto all'altro. E a questo punto, quale potrebbe essere la vostra risposta? Davanti a un amico che vi pone tutta questa fila di requisiti della chiesa a cui aggregarsi. Allora, io non so qual è la vostra risposta, ma un pastore che si è trovato davanti a una situazione analoga gli ha detto: amico, tu stai cercando la chiesa perfetta, io sinceramente non so se esiste, ma se mai la trovassi, non ti unire ad essa, perché potresti rovinarla. Poi, continuando, dice all'amico: ci sono persone nella tua comunità attuale? Sì? Se ci sono allora delle persone, ci sono anche dei problemi, perché dove ci sono delle persone, ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi. Non è che i problemi sono gli altri, i problemi siamo anche noi, che con quello che facciamo, che con quello che diciamo, che con come ci comportiamo, facciamo una sommatoria, noi più gli altri, e creiamo i problemi nelle comunità. Ma cosa c'entra tutto questo con Levitico? Cosa c'entra questa riflessione sui problemi con Levitico? C'entra. Perché se noi riflettiamo su quello che abbiamo fatto fino adesso in questo libro, ci accorgiamo che c'entra. Perché? Perché i primi capitoli, quando abbiamo affrontato il tema dei sacrifici, abbiamo detto che i sacrifici sono la risposta, la grazia di Dio per trattare i problemi, i bisogni fondamentali dell'uomo. In essi, con queste offerte, Dio incontra uno specifico bisogno fondamentale, di base dell'uomo, cioè un problema. E Dio, allora in Levitico, ci descrive con questi sacrifici, con quello che troviamo in queste pagine, il modo come superare questi problemi, ma anche il modo per come assistere altre persone che si trovano ad affrontare le medesime difficoltà. Ed è il tema del sacerdozio. Noi abbiamo fino adesso guardato le offerte e poi abbiamo fatto una piccola introduzione al tema del sacerdozio, cioè del modo di come Cristo ha svolto questa funzione nei nostri confronti, primariamente, e secondariamente del modo di come noi, chiamati ad essere sacerdoti dell'Iddio vivente, il suo regal sacerdozio, come possiamo essere di aiuto nell'espletare questa funzione verso altri. Abbiamo visto le offerte che rispondono a 5 bisogni fondamentali: l'offerta in olocausto, capitolo 1, la necessità di appartenenza, di accettazione; l'offerta di grano, oblazione, cioè la necessità di rispondere a questa accettazione da parte di Dio; i sacrifici di riconoscenza che celebrano la relazione con Dio, ossia l'esigenza di pace nella vita segnata dalle prove; l'offerta per il peccato, ossia l'esigenza di perdono e di confessione; e infine l'offerta per le trasgressioni, ossia il bisogno di riconciliazione in tutte le dimensioni della vita, in tutte le relazioni, economiche e meno. E tutte queste offerte abbiamo visto che puntano a Cristo, ci danno un indirizzo a Cristo e a quello che Lui perfettamente ha compiuto alla croce. Poi abbiamo lasciato il tema delle offerte e abbiamo iniziato a affrontare il tema del sacerdozio. E abbiamo aperto questo argomento dicendo che con il tema del sacerdozio Dio vuole proiettare un'immagine. Se vi ricordate, abbiamo detto che Levitico è per eccellenza il libro delle immagini, delle proiezioni, perché sono ombre di cose che dovevano venire, di cose che si sono realizzate pienamente in Cristo. Allora col sacerdozio Dio voleva proiettare un'immagine di sé, un'immagine per mostrarci alcune verità circa Cristo. E questo desiderio, questo proposito di Dio nasce non nel momento in cui si inizia a parlare del sacerdozio, ma ancora prima. Già al Monte Sinai Dio aveva detto che voleva creare una nazione santa, una nazione di sacerdoti che gli appartenesse come sua eredità particolare. Ma cosa è successo invece? Il popolo di Israele non è stato capace di rispettare i termini del Signore, non è stato capace di adempiere a quello che Dio aveva detto, talché ancora nel Nuovo Testamento, cioè diversi secoli dopo, l'Apostolo Pietro poteva dire che noi adesso siamo il regalo sacerdozio che Dio si è conquistato, noi adesso siamo il suo popolo particolare. Cioè quel proposito di Dio è rimasto, come dire, sospeso, ibernato, dal Vecchio fino al Nuovo Testamento, per trovare il suo completo adempimento in Cristo. In Lui noi adesso possiamo essere quello che Dio voleva, questa eredità particolare. E abbiamo visto alcune cose sul sacerdozio. Abbiamo visto in primo luogo che non è secondo chiamata volontaria. Non è che Dio dice ci sono dei volontari per il sacerdozio, no, Dio sceglie e Dio decide. E Dio decide di scegliere la famiglia di Aronne, sceglie Aronne come suo sacerdote e i suoi figli come sacerdoti per servire il popolo. Abbiamo dato quindi il risalto alla dottrina del sacerdozio universale, la dottrina cara alla riforma, il sacerdozio per tutti i credenti, per sottolineare che cosa? Che questa dottrina è un'occasione, che questo sacerdozio è un'occasione per il servizio, piuttosto che un'occasione per una posizione di prestigio. Non è che essendo sacerdoti si è più in alto rispetto ad altri, no, siamo tutti sacerdoti e siamo sacerdoti per uno scopo specifico, il servizio agli altri. Abbiamo visto che Dio sceglie, che Dio, prima di ordinare a queste persone, ordina il loro lavaggio, simbolo, se volete, di quello che è il lavaggio della parola che ciascuno di noi ha nella propria vita. Poi abbiamo visto alcuni elementi del loro abbigliamento l'ultima volta. Abbiamo visto la tunica, simbolo della posizione del sacerdote davanti a Dio, la giustizia, la nuova, come dire, vita che viene data da Dio alla persona. Il pettorale su cui erano rappresentate le dodici pietre delle tribù di Israele, simbolo del fatto che noi abbiamo una responsabilità davanti al popolo, simbolo del fatto che noi dobbiamo, tutte le volte che andiamo davanti a Dio, portare le persone che ci stanno intorno davanti al trono del Signore per intercedere per loro. E poi la lamina d'oro, questa cosa che si poneva sul turbante dell'abbigliamento del sacerdote, una lamina su cui erano scritte le parole Santo al Signore, cioè un qualcosa che era visibilmente, cioè era visibile tutti i momenti alle persone che stavano intorno, quindi un richiamo, che cosa? Ad una santità pratica, ad una santità che veniva vissuta tutti i giorni. È come se voi andaste in giro con un cartellone scritto Santo al Signore, cioè appartengo a Dio, sono appartato per Lui. Chi non lo vuol vedere non lo vede, ma è evidente, perché è scritto lì sulla fronte del sacerdote, dovrebbe essere scritto sulla vita di ciascuno di noi, Santo al Signore, che appartiene al Signore. E poi abbiamo guardato al capitolo brevemente 21, dove abbiamo visto alcuni elementi che possono squalificare dal servizio sacerdotale. In primo luogo, il tentare di compiere questo servizio secondo i propri sforzi, con le proprie forze, con le proprie energie. E poi alcuni casi di esclusione. Abbiamo parlato, se vi ricordate, dei doppi, ciechi e nani. Oggi continuiamo con il capitolo 8 e 9 ed esaminiamo alcuni elementi di quello che potremmo definire un sacerdozio efficace. Quali sono gli elementi di un sacerdozio efficace? Questa domenica guarderemo questo, la prossima domenica invece guarderemo alcuni elementi che squalificano dal sacerdozio. Cosa può succedere se ci comportiamo, se agiamo diversamente da quello che Dio prescrive? Ora noi non leggeremo purtroppo tutto il capitolo 8 perché sarebbe troppo lungo, ma vi incoraggio a farlo a casa, vi incoraggio veramente a farlo a casa. Leggeremo a partire dal versetto 10, capitolo 8 di Levitico, pagina 108 per chi ha la nuova riveduta, e se volete seguitemi. Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che vi si trovavano e lo consacrò. Fece 7 aspersioni sull'altare, lo unse con tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, per consacrarle. Versò dell'olio dell'unzione sul capo d'Aronne e unse Aronne per consacrarlo. Una volta che Aronne e i figli erano stati vestiti, lavati, vestiti, Mosè prende dell'olio ed asperge, cioè spruzza dell'olio su tutti gli elementi che si trovavano lì nell'altare. E insieme a tutti gli elementi prende dell'olio e lo mette sul capo di Aronne. Ora, come abbiamo visto in altre occasioni, l'olio è simbolo dello Spirito Santo. Esso ci dice, l'olio, che dobbiamo appartenere, dobbiamo dipendere dal suo potere per un servizio cristiano efficace, piuttosto che dipendere dalle nostre abilità, dai nostri sforzi, da quello che noi possiamo fare. Quindi Mosè va avanti e nei versetti da 14 a 21 offre dei sacrifici. Offre dei sacrifici in primo luogo per i sacerdoti. Ora, poiché noi abbiamo considerato il tema dei sacrifici, oggi ce lo risparmiamo, cioè passiamo oltre. Quello che vorrei farvi notare è che sia Aronne che i suoi figli devono anche loro imporre le mani sulla bestia che deve essere consacrata per potersi identificare con l'animale. Anche loro avevano bisogno, per svolgere il loro servizio, nonostante il fatto di essere stati consacrati, di essere chiamati da Dio ad un ministero così particolare, distinto da tutto il resto del popolo, avevano bisogno anche loro di un sacrificio sostitutivo, perché il fatto di imporre le mani sull'animale è un'identificazione del fatto che l'animale stava morendo al posto loro, ed è un'immagine chiara del fatto che Cristo sulla croce è morto al posto nostro. Non siamo noi che siamo morti, noi abbiamo ricevuto le conseguenze di quella morte, la salvezza, la vita. Poi, detto questo, con il versetto 22 inizia un'offerta particolare, diversa da tutte le altre che abbiamo visto fino adesso, l'offerta di consacrazione, per cui vi invito a leggere dal versetto 22. Poi Mosè fece avvicinare il secondo montone, il montone della consacrazione, e l'offerta della consacrazione. Aronne e i suoi figli posarono le mani sulla testa del montone. Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro d'Aronne, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro. Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aronne e mise di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro, e sperse il resto del sangue sull'altare da ogni lato. Poi prese il grasso, la coda, tutto il grasso che copriva l'interiora, la rete del fegato, i due rognoni, il loro grasso e la coscia destra, dal paniere dei paneazimi che era davanti al Signore. Prese una focaccia senza lievito, una focaccia di pasta intrisa d'olio ed una galletta e le pose sulle parti grasse sulla coscia destra. Poi mise tutte queste cose nelle mani di Aronne e nelle mani dei suoi figlioli e l'agitò come offerta agitata davanti al Signore. L'abbiamo visto già questo in passato. Mosè quindi la prese dalle loro mani e la fece bruciare sull'altare sopra l'olocausto. Fu un sacrificio di consacrazione, di profumo soave, un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Poi Mosè prese il petto del montone e lo agitò come offerta agitata davanti al Signore. Questa fu la parte del montone della consacrazione, toccata a Mosè come il Signore gli aveva ordinato. Mosè prese quindi dell'olio dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare, spruzzò Aronne e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti, poi consacrò Aronne e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti con lui. Poi Mosè disse ad Aronne e i suoi figli, fate cuocere la carne all'ingresso della tenda di convegno, la mangerete lì con il pane, che è nel paniere della consacrazione, come ho ordinato, dicendo, Aronne e i suoi figli la mangeranno. Quel che rimarrà della carne del pane lo brucerete. Per 7 giorni non vi allontanerete dall'ingresso della tenda di convegno, finché non siano compiuti i giorni della vostra consacrazione, poiché la vostra consacrazione durerà 7 giorni. Ciò che è fatto oggi è stato ordinato dal Signore per fare espiazione per voi. Rimarrete dunque 7 giorni all'ingresso della tenda di convegno, giorno e notte, e osserverete il comandamento del Signore finché non moriate, perché così mi è stato ordinato. Aaron e i suoi figli fecero tutte le cose che il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè. Quello che mi interessa in questo brano e su cui vorrei attirare la vostra attenzione è questo strano rituale del sangue che troviamo. Ma prima di andare dentro su questo rituale del sangue, 3 brevi considerazioni. In primo luogo, Mosè prende il grasso e tutto quello che è ad esso collegato e lo brucia davanti al Signore. Vi ricordo, che lo abbiamo già detto, che il grasso aveva una lettura diversa in quella cultura rispetto alla nostra. Per il grasso, nella nostra cultura, significa inesteticità, qualcosa di brutto da eliminare. Nella cultura di cui stiamo parlando, il grasso era sinonimo di benessere. E il fatto che veniva dedicato a Dio significava che Dio era colui che dà tutto il bene nella vita delle persone. È Dio quello che ci dà il bene. E questa dedicazione lo rappresenta. In secondo luogo, i sacerdoti venivano separati dal resto dell'assemblea per 7 giorni. Dovevano rimanere 7 giorni, giorno e notte, alla tenda di convegno, al tabernacolo, ancora una volta un simbolo della loro santità, cioè del loro essere appartati per Dio, separati dal resto. Questo significa santo, non significa aureola in testa, ma significa essere separati per un compito. In terzo luogo, durante questi 7 giorni dovevano mangiare del cibo consacrato al Signore, simbolo del fatto che dovevano, per svolgere il loro ministero di consacrazione, cibarsi esclusivamente del Signore, cibarsi di Dio. Un po' un'immagine di quello che deve essere il nostro rapporto per avere un ministero concreto, efficace, del nostro cibo, della parola del Signore. Ma veniamo a questo strano rituale del sangue di cui vi ho accennato. Versetto 23. Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro di Aaron, sul pollice della mano destra di Aaron e sull'alluce del suo piede destro. Mosè farà lo stesso con i figli di Aaron. Perché? Perché questa strana procedura? Perché questo particolare, bizzarro diremo? Cioè, quale significato potrebbe avere? Il sangue chiaramente è simbolo della morte di se stessi ed è simbolo dell'espiazione per mezzo della morte di qualche altro in questo caso, perché il sangue non è il proprio. Così guardando al sangue, quel sangue sui propri corpi, i sacerdoti potevano guardare in diversi aspetti della loro vita il valore, l'efficacia e le conseguenze, l'impatto del sacrificio sostitutivo in loro. Guardando simbolicamente a quel sangue nel nostro lobo destro, nel nostro pollice destro, nel nostro alluce destro, noi guardiamo al valore e alle implicazioni del sacrificio di Cristo nella nostra vita. E vediamo come. La prima cosa che mi piacerebbe dire è che un sacerdozio efficace deve sentire la parola del Signore come chi da Lui è stato riscattato. Un sacerdote efficace deve sentire la parola del Signore come chi è stato da Lui riscattato. Avete mai avuto a che fare con dei bambini? Vi accorgete o vi sarete accorti che quando sono in tanti il volume tende a crescere e fa rumore, e quando voi parlate sembra che ci sia un'incapacità di ascolto, non vi sentono. Però è strano, perché ci sono alcune parole che sembrano avere dei poteri magici, sembra che ci sono delle parole che vengono subito catturate. Se c'è un rumore nella stanza dove ci sono i bambini stagionati e voi dite gelato, caramelle, festa, quello che volete, si fermano e ascoltano. Ma se allo stesso tono di voce voi dite è ora di raffettare, di sistemare, di togliere sta confusione dal mezzo, non vi sentono. E vi assicuro che questo non capita solo con i bambini, ma capita anche con noi. Ci sono cose delle quali non ci piace, cose che non ci piace sentire o non ci piace fare, verso le quali facciamo, come suol dire, orecchie da mercante, verso le quali ci rifiutiamo di ascoltare. Fratelli, per noi credenti è fondamentale riuscire ad ascoltare quello che il Signore ci ha da dire alla nostra vita, indipendentemente che vogliamo ascoltarlo o che non vogliamo ascoltarlo, indipendentemente che sia qualcosa che ci piace fare o che non ci piace fare. I nostri desideri non devono mai essere un ostacolo per l'ubbidienza. I nostri desideri non devono essere mai un ostacolo per l'ubbidienza. Le sue parole dovrebbero essere come le parole, ascoltate come le parole di uno che ci ama. Dovremmo ascoltare le sue parole come sapendo che egli è uno che ha dato se stesso per noi. Abbiamo bisogno che il nostro lobo destro, che le nostre orecchie siano cosparse, sparse del sangue del sacrificio di Cristo, per poter ascoltare attentamente quello che Dio ha da dirci. E l'apostolo Paolo si esprimeva in questo modo in Tessalonicesi, leggo da Tessalonicesi 2. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi accettaste come parola, non come parola d'uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. La quale opera efficacemente in voi che credete. Se non c'è questo sangue che purifica, che trasforma il nostro ascolto, non potremo mai ascoltare con efficacia la parola nella nostra vita. E noi, se vogliamo allora avere un sacrificio, un sacerdozio efficace, la prima cosa è quella di ascoltare come chi da lui è stato redento. Questa è la mia interpretazione di questo strano, bizzarro rituale per quanto riguarda l'orecchio destro. Ma cosa dire del pollice? A mano a mano la cosa diventa più difficile. Avete mai provato a far qualcosa senza il pollice? Immaginate la vostra mano senza il pollice. Quante cose riuscireste a prendere? Quanto utile potrebbe essere la vostra mano nello svolgere la funzione per cui è stata creata senza il pollice? Poco, nulla quasi. Difatti, una delle antiche punizioni nei confronti dei re che venivano catturati, se leggete in Giudici 1, era quello di prendere questi re e tagliare il pollice e l'alluce, proprio perché in questo modo diventavano monchi, incapaci di compiere qualcosa con le loro proprie stesse mani. Il pollice, a mio avviso, ci richiama alla quotidianità. Il pollice, a mio avviso, ci richiama il modo di cui noi dovremmo lavorare. Lavorare in senso lato, non solo nell'evangelizzazione, ma in senso lato appunto in quello che Dio ci dà da fare e dove Dio ci dà da fare quello. Se ci dà da lavorare in banca, nel mio caso, a scuola, in ufficio, in ospedale, in un cantiere, laddove Dio ti ha messo, come stai usando il tuo pollice? Il tuo pollice è segnato dal sacrificio di Cristo, il tuo pollice è asperso dal sangue sostitutivo del sacrificio, cioè il tuo modo di lavorare, il tuo modo di relazionarti nella quotidianità anche con l'altro, è cosperso dal sangue di Cristo. E ancora, siamo convinti di poter fare quello che Dio ci ha dato di fare con le nostre proprie stesse forze, oppure stiamo confidando nel valore del suo sacrificio per noi? Come pensiamo di andare avanti? Tutto questo ci dice che dobbiamo mettere da parte la nostra presunzione, l'orgoglio, il vanto, le pretese, i diritti a tutti i costi, l'ingiustizia che possiamo subire o che possiamo anche praticare, perché magari Dio ci ha dato una responsabilità nei confronti di altri, il sopruso, il furto, eccetera, eccetera, eccetera. Tante cose che non stanno lontane, ma sappiamo bene quelle che sono le cose che ci irritano, che vediamo negli altri, anche nel nostro ambiente di lavoro. E mi chiedo quanto del nostro, di quello che noi manifestiamo, dell'immagine che noi proiettiamo come sacerdoti di Dio, è purificato dal sangue sui nostri pollici. Quanto le nostre mani sono lavate da Lui. Ma non è tutto questo, perché il pollice, il sangue sul pollice ci preserva anche dai sentimenti di offesa e di inadeguatezza. Il sangue sul pollice ci preserva dallo scoraggiamento, quando vediamo che il nostro ministerio ha scarsi risultati, scarsi ritorni. Perché, fratelli, noi non stiamo lavorando per l'approvazione degli uomini, perché se dovessimo lavorare per l'approvazione degli uomini, forse potremmo adottare tecniche e metodi ancora più efficaci, discutibili, ma più efficaci, forse moralmente che ci lasciano più perplessi, magari più efficaci. Noi non siamo chiamati a performance, noi siamo chiamati a fedeltà. L'Apostolo Paolo, ricordate il suo problema? La spina nella carne. E pensava che questa menomazione fisica fosse un limite, un handicap al suo ministero, alla capacità di poter adempiere pienamente a quel suo ministero. E prega, ed è sconfortato, perché prega e Dio non gli risponde secondo la sua richiesta, Dio gli dice no. E che cosa gli dice in particolare Dio? Dio mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, finché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Come adempiamo il nostro servizio? Come adempiamo il nostro servizio sacerdotale? Vediamo veramente il sangue di Cristo sulle nostre mani? O lasciamo spazio a sentimenti meno nobili come l'orgoglio, il vanto, eccetera? Se il sangue sull'orecchio ci ricorda la necessità di ascoltare la parola come chi è stato redento, il sangue sul pollice ci richiama la necessità di lavorare come chi è stato redento, di manifestare concretamente quella redenzione che abbiamo avuto nella nostra vita. L'alluce, cosa dire allora dell'alluce? La mia interpretazione per l'alluce è che un sacerdote efficace cammina con Dio sapendo che è un peccatore e pur tuttavia purificato dal peccato. Noi ci muoviamo sempre in questa linea, che siamo dei peccatori, pur tuttavia purificati dal peccato. Davanti a Dio siamo giusti, ma continuiamo a camminare su questa terra e abbiamo continuamente bisogno di guardare al sangue di Cristo che ci purifica, che continua a purificarci. Camminare nella scrittura ha spesso la connotazione di un percorso, di una vita che manifesta un certo carattere, certe qualità. Ad esempio, in Genesi si dice di Enoch e di Noè che camminò con Dio. E ancora Dio stesso può dire ad Abramo in Genesi 17: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sì, integro, e io ti stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Il sangue sull'alice, sul pollice del piede destro, sul dito grosso del piede destro, va a rappresentare che in cosa? La nostra qualità morale nella nostra vita, la consapevolezza di vivere coperti dal sangue di Cristo quotidianamente, ogni minuto, ogni giorno. L'alluce ci richiama, siccome dobbiamo essere concreti, dobbiamo essere reali, l'alluce ci richiama alla necessità di mantenere viva questa relazione, viva ogni momento, perché noi cadiamo diverse volte e sempre, quotidianamente, giornalmente, abbiamo bisogno di guardare a quel sangue sui nostri piedi per poter vedere che cosa? Che in Cristo noi abbiamo la redenzione di ogni nostro peccato, di ogni nostro peccato. Sapete, Satana è cattivo riguardo a questo. Satana ci gioca su questo, perché il suo atteggiamento non è quello di dirci il sacrificio di Cristo è perfetto per purificare ogni nostro peccato, ma Satana ci dice qualcosa di questo: credi ancora che Dio possa agire nella tua vita dopo quello che hai fatto? Ma guarda a quello che hai fatto, guarda a chi sei, guarda a come ti sei comportato. Dio può avere a che fare con qualcuno che agisce in questo modo, ma lascia perdere. Ed è questo stesso il sentimento che si può cogliere quando ci vediamo, nonostante i buoni propositi, ricadere in cose che magari hanno la forza dell'abitudine nella nostra vita, in cose che magari cerchiamo di eliminare ma che come un'abitudine ritornano. Fratelli, noi abbiamo sempre bisogno di ritornare a Cristo. Noi abbiamo sempre bisogno di guardare al nostro alluce e sapere che lì, anche per quello, Dio ha provveduto. Questo dunque è il rituale del sangue. Questo è dunque il rituale del sangue che troviamo in questo capitolo. Sentire, lavorare e camminare come chi è stato redento, ma che allo stesso tempo continua ad aver sempre bisogno di redenzione, di redenzione. Nel momento in cui nella nostra vita ci sono queste tre semplici, ma non facili cose, perché sono tre cose semplici, ma difficili poi da tenere nel concreto, ascoltare, praticare e continuamente ricordarci del nostro bisogno di purificazione. Tre cose semplici. Nel momento in cui queste tre cose ci sono, allora abbiamo un ministero, un sacerdozio efficace. E potete vedere qual è il risultato di questo sacerdozio efficace se continuiamo a guardare questo brano. Guardiamo brevemente al capitolo 9. Abbiamo visto che Aronne e i suoi figli erano stati isolati dal resto, per 7 giorni, arriva all'8° giorno, potete immaginare l'eccitazione, sono stati consacrati, sono stati messi a parte e adesso possono fare quello che Dio ha in mente per loro. E l'8° giorno, capitolo 9, versetto 22. Poi Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse, e dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza scese giù. L'olocausto e i sacrifici di riconoscenza scese giù dall'altare. Mosè ed Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi scino e benedisse il popolo, e la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. Tutto il popolo lo vide e mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. Riuscite a vedere i frutti, i risultati di un sacrificio, di un ministero efficace? Quando dei sacerdoti scelti da Dio, riempiti dello Spirito Santo, che vivono la parola di Dio e ascoltano sulla sua voce, camminano secondo la sua indicazione e vivono secondo il suo piano, allora Dio è glorificato. Allora Dio è glorificato, cioè del fuoco in questa circostanza esce dall'altare e consuma fisicamente tutta l'offerta. E questo fuoco che esce, che consuma, è una manifestazione dell'approvazione di Dio di quello che veniva fatto. Dio stava approvando il sacrificio che veniva presentato da Aronne e dai suoi figli. Era la prima cosa che stavano facendo dopo 7 giorni di isolamento. E Dio l'approvava. un ministero efficace porta a queste conseguenze, la manifestazione di Dio, la sua gloria che si manifesta, e che cosa? Il popolo che grida, sbigottito, meravigliato per questo intervento del Signore, laddove c'è un ministero efficace, Dio è glorificato. Questo è il fine, questo è il fine del nostro ministero. Questo è il fine del nostro ministero, non tanto arrivare a una posizione di prestigio, non tanto vivere secondo i canoni di Dio, punto e basta, di per sé, ma portare ad un risultato che è quello che Dio possa essere glorificato. Perché noi siamo la sua eredità che gli appartiene, che testimoniamo di Lui in questo mondo. È in questo che noi glorifichiamo. Vorrei darvi, per avvicinarci alla conclusione, un esempio banale di come potrebbe essere di come si potrebbe manifestare un sacerdozio efficace nel quotidiano. Ed è un esempio tratto, raccontato da Gary e Anne-Marie Esso, che sono due autori di libri in America che riguardano l'educazione dei figli, libri che hanno grande successo in America. E c'è questo Gary, che sarebbe il padre, che racconta di un giorno aveva avuto una terribile giornata al lavoro, erano andate tutte storte. E come se non bastasse, era pure in ritardo, era uscito in ritardo dall'ufficio. Voleva recuperare per andare a casa, ma come capita sempre, tutti i semafori, quando hai fretta, sono rossi. Era infuriato, era lì come una pentola a pressione pronta ad esplodere. Arriva a casa, sta per entrare e sente un rumore dal garage. Va in garage e trova la figlia, Amy, la più piccola, con una confusione terribile sul pavimento lì nel garage. C'era tutto gli attrezzi di lavoro del padre per il suo hobby sparpagliati nel garage. Il padre va su tutte le furie e incomincia a dire alla figlia: quante volte ti ho detto di non toccare, questo capita spesso, no, quante volte ti ho detto di non toccare queste cose, te le ho comprati affinché tu non tocchi i miei, adesso chi raccoglie tutta questa cosa, tutta questa confusione? Ragazzina, hai fatto quel che non dovevi fare e ora ne pagherai le conseguenze. Sono parole che conosciamo benissimo. La bambina si alza, abbraccia il padre così e gli dice: papà, forse oggi hai avuto veramente una brutta giornata al lavoro. Nient'altro. Però sono bastate queste parole per smontare la furia del padre. Sono bastate queste semplici parole per smontarlo. E il padre dirà: in quel momento quella bambina ha avuto un ministero, un sacerdozio efficace nei miei confronti, ha praticato quelle parole che noi leggiamo in Giovanni 13. Io vi do un comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io, dice Cristo, vi ho amati, così anche voi amatevi gli uni e gli altri. In quel giorno Eni ha avuto un sacerdozio efficace nei confronti del Padre e Dio è stato glorificato per questo, perché avrebbe potuto reagire con lo stesso tono, e sappiamo bene cosa succede quando i nostri figli reagiscono con lo stesso tono, che tutto si monta e quel che è tanto diventa tanto, poi tanto, finché si ingigantisce e magari svola qualche sberlone. Succede questo. E questi sono i frutti del modo di come noi lavoriamo. Piuttosto, quando agiamo da sacerdoti di Dio, quando lasciamo traboccare il suo amore nei nostri cuori, Dio è glorificato. Questa è una grande verità. Il carattere di Dio è rivelato dal più piccolo e apparentemente più insignificante dei nostri comportamenti. Il carattere di Dio non è manifestato dalle grandi frasi. Non è manifestato dai grandi discorsi, come forse quello che ho fatto io, non so se è grande, comunque non è manifestato da quello, ma è dai più piccoli e forse più insignificanti dei nostri comportamenti. Sono quelli che ci lasciano perplessi, sono quelli che ci lasciano l'amaro in bocca. Fratelli, questo è il Signore che noi serviamo. È un Dio che ci ama e che ci ha amato così tanto da provvederci un sacrificio sostitutivo per le nostre mancanze. Un Dio che incontra ogni nostro specifico bisogno, le offerte che abbiamo guardato. Un Dio che ci ama così tanto che nonostante le nostre imperfezioni ci chiama al suo servizio, ci chiama ad essere suoi sacerdoti. Dio ci purifica, ci equipaggia, soddisfa ogni nostra esigenza, si compiace di manifestarsi al mondo attraverso di noi. E tutto questo è totalmente diverso dalle idee che ci sono nel mondo su Dio, ma anche all'interno della stessa Chiesa. Dio non ci sta vicino con un bastone aspettando che cadiamo per batterci. E Dio non è neanche un maestro severo per dirci, te l'avevo detto, adesso ne hai le conseguenze. Siamo noi che ci scaviamo la fossa con le nostre stesse mani. Siamo noi che con i nostri peccati ci separiamo da Lui. Ma Dio torna a ridarci una via d'uscita. Torna a ridarci una soluzione. Se ci fidiamo di Lui, se torniamo veramente a Lui con tutto il nostro cuore, Dio non è lì per giudicarci, ma lì è Dio per riaccoglierci nella sua famiglia, per farci far parte della sua famiglia. Perché, fratelli, nel momento in cui con sincerità noi diciamo ho sbagliato, confessiamo, cioè pratichiamo quel sangue sul nostro alluce, allora è Dio per lì per accoglierci, perché la parola di Dio per noi è sempre la stessa. Poi venite e discutiamo, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, non c'è mai una condizione in cui potremmo presentarci davanti a Dio come se fossimo puri. Non esiste. Noi non saremo mai nella condizione di presentarci davanti a Dio puri. Togliamocelo dalla testa. Finché saremo qui, siamo in cammino di santificazione, ma continueremo sempre a sbagliare. E allora, il Signore dice, allora se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora diventeranno come la lana. La parola del Signore per noi è sempre la stessa, io ti ho amato. E ancora continuo a leggere da un'altra lettera, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, chi li condannerà? Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Fratelli e sorelle, non importa, o amici, non importa qual è la gravità del tuo peccato, se ancora oggi ritorniamo al Signore a dire e a confessarlo, Lui è pronto ad accoglierci. Forse umanamente parlando ci saranno delle conseguenze, forse umanamente parlando ci troveremo a dover trattare con chi abbiamo offeso, con chi abbiamo procurato un torto, con chi abbiamo procurato un danno, forse anche economico. Io non dico che questo è da ignorare, è da tralasciare, la sua importanza, dobbiamo affrontarlo. Ma Dio è sempre lì a riaccoglierci, a riaverci. Seguiamo allora anche noi nella nostra vita questo rituale del sangue. Facciamolo veramente nostro. Ascoltiamo la parola del Signore, quale essa è veramente, come chi da Lui è stato redento, come chi la apprezza sapendo che Lui ha dato la sua vita per noi. Lasciamo che quel sangue purifichi le nostre mani, facciamo in modo che veramente il nostro quotidiano, la nostra vita di tutti i giorni manifesti quella santità pratica che era scritta sulla lana, santo al Signore. Facciamo sì che questo si verifichi in noi e facciamo in modo che quel sangue sia sempre sul nostro alluce, riconoscendo che siamo purificati ma che pur tuttavia continuiamo a cadere, che abbiamo bisogno di Dio, che abbiamo bisogno del sangue di Gesù Cristo che continui a purificarci giorno dopo giorno. Perché, fratelli, la potenza, la gloria di Dio si manifesta nella nostra debolezza. Non quando pensiamo che siamo forti, non quando pensiamo di essere chissà chi. L'abbiamo visto per Paolo e non è diverso per noi. In questo modo potremo avere un sacerdozio efficace, in primo luogo per noi, ma soprattutto per chi ci sta intorno, affinché, come abbiamo letto, gli altri gridino e la gloria del Signore si manifesti, la gloria del Signore divampi nella nostra vita. Vogliamo inchinare il nostro capo.